Grazie, Ernesto. Dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 36 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta al numero verde che vi ripeto 800 24 00 24 349 238 6666 per i vostri messaggi, la zanzara è radio24.it per le vostre mail. Tenetevi al riparo naturalmente con uno scudo, se potete, da questa crisi finanziaria, perché oggi verrete inondati di notizie, di titoli, dei telegiornali, soprattutto su questo argomento, e partiamo dal TG2.
Giornata drammatica per le borse, tutte a picco, mai così male in Europa dal 1987, Milano giù dell'8%, forti ribassi in apertura anche a Wall Street. Nuove assicurazioni dai leader europei, pronti ad adottare tutte le misure necessarie, nessuna perdita per i risparmiatori, ribadisce Berlusconi che in Germania incontra la Merkel. 13 anni di carcere per Calisto Tanzi, la richiesta a Milano per il crack Parmalat, dura l'accusa come una vicenda di mafia, nessuna attenuante per l'ex patron dell'azienda. Si scontra con un taxi e finisce sui pedoni, una moto di grossa cilindrata a Bologna, un morto, 3 i feriti, 40 le vittime nella fine di settimana.
E questo, come avete sentito, era il TG2, in cui dominano naturalmente le vicende finanziarie. Io poi, tra l'altro, queste rassicurazioni non l'ho capite. Cosa significa che non ci sarà nessuna perdita per i risparmiatori? A chi si riferiscono Berlusconi, ma anche la Merkel e gli altri leader europei? Sentiamo i titoli di Studio Aperto.
Lunedì da brividi in borsa, affonda Wall Street, Milano chiude con un ribasso di oltre l'8%, panico in tutta Europa, è la crisi peggiore da 20 anni. Si fa strada l'idea lanciata da Berlusconi di un fondo tra i paesi dell'Unione per mettere al sicuro i risparmiatori e Sarkozy, riprendendo la linea del premier italiano, garantisce ogni nazione adotterà le misure necessarie. Dall'ospedale parla Jessica, la ragazza di 19 anni sopravvissuta ad un incidente stradale sulla Catania-Gela. Tornavamo dalla discoteca, ricordo solo che avevamo ballato e bevuto. Ha una gamba rotta e la colonna vertebrale lesionata. Non sa ancora che le due amiche del cuore sono morte. Processo per il massacro di Giovanna Reggiani, parlano i poliziotti intervenuti sul luogo del delitto. Trovarono Mailat con il volto sporco di sangue e la borsa della vittima nella baracca dove viveva. A condurli fin lì una rumena che urlava il nome del presunto assassino. Oltre 30 arresti a Napoli dopo le indagini per gli incidenti fra agenti e movimenti antidiscarica a Pianura. Protagonisti della rivolta di gennaio, ultra del Napoli e gregari della camorra finiti in manette. Fermati anche un assessore ed un consigliere comunale che avrebbero organizzato gli scontri. VIP e giustizia, scarcerato Danilo Coppola, l'immobiliare...
Bene, bene, Italia 1 non ha mancato di ricordarci che sta passando la linea Berlusconi in Europa. Secondo Studio Aperto, naturalmente, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. E però abbiamo scoperto oggi, seguendo Veltroni nella sempre interessante trasmissione di Radio 3 Faccia a Faccia, ospite di Concita De Gregorio, direttore dell'Unità, giornale del Partito Democratico, finanziato sostanzialmente dal Partito Democratico, anche se ormai il padrone, come sapete, è diventato Soro, comunque della linea del Partito Democratico, dell'area del Partito Democratico. Insomma, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto da Veltroni che la colpa di questa crisi finanziaria, la crisi dei mutui, eccetera, è della destra, in particolare di Berlusconi e di Bush. Sentiamo.
La cosa che è insopportabile è che gli stessi che erano i teorici della deregulation adesso sono i teorici dell'esatto contrario, e cioè sono i teorici della nazionalizzazione dell'economia, del ritorno dello Stato che deve comprare le banche, cioè di un'idea al tempo stesso opprimente che si sposa con questa idea, diciamo, democratica della quale abbiamo parlato prima, in un mix che rischia di essere veramente molto inquietante. La responsabilità di questa crisi è della destra. Non parlo ovviamente solo della destra italiana, anche se la destra italiana ha esattamente seguito senza nessuna distinzione queste filosofie e queste culture, è della destra, del reganismo prima e ora della sua, diciamo, dimensione più recente, quella della presidenza Bush, che lascia il mondo in una situazione veramente drammatica nella quale ciò da cui bisogna partire è la grande questione sociale.
E va bene, insomma, Veltroni ha scomodato anche Reagan, il povero Reagan, per questa crisi. Addirittura le basi di questa crisi, secondo Veltroni, secondo l'analisi di Veltroni, sono state poste addirittura da Ronald Reagan. E va bene, Veltroni, che nonostante la crisi internazionale, i risparmi degli italiani, eccetera, si è dilungato molto in questa trasmissione di stamattina sulla questione del razzismo, naturalmente, perché ci sarebbe, secondo lui, un clima pesantissimo, ma insomma è una cosa ormai nota. Veltroni però l'ha ribadita, nonostante il fatto che ci siano smentite, che le storie siano l'una diversa dall'altra, che la vicenda per esempio di Fiumicino, anche Veltroni ha dei dubbi su questo, per carità, di Ciampino, anzi dall'aeroporto di Ciampino, sia piena di falle, ancora di cose da verificare. Insomma, secondo Veltroni la destra alimenta questa ondata xenofoba in Italia, sentite.
C'è un clima molto pesante in questo paese, c'è un clima in cui il governo si sente al potere, non al governo, si comporta come se avesse preso il potere, non come se fosse pro tempore al governo del paese. La campagna che stanno facendo in queste ore, che nega ciò che tutti hanno visto, ne ha parlato il Papa, ne ha parlato il Presidente della Repubblica, c'è stata una sequenza di fatti di violenza, di intolleranza, di razzismo. Un ragazzo ucciso perché aveva rubato, pare, una scatolina di biscotti al grido di bastardo negro, ragazzi picchiati in ragione del colore della loro pelle. Ogni giustificazione è un sostegno al razzismo. E io ho il dovere di dirlo perché, guardi, a me non importa nulla se i sondaggi in questo momento dicono che è più popolare dire il contrario. C'è un'ondata di razzismo e di xenofobia che viene tollerata dalla destra, che dà questo delle coperture.
E dunque, chi non dice che c'è un'ondata di razzismo, per esempio noi che sosteniamo che non c'è un'ondata di razzismo in Italia, e diamo copertura ai razzisti, siamo sostanzialmente degli xenofobi, secondo Veltroni, perché non diciamo c'è un'ondata di razzismo, in parte alimentata anche da alcuni esponenti della destra. Siccome non lo diciamo, e allora siamo conniventi con questa visione del paese cupa che ha Veltroni. E Massimo Lugli è un cronista di Repubblica che si occupa di cronaca nera. Intervenuto oggi ad una conferenza di Micromega, cosa dice? È interessante perché un semplice cronista, un collega molto bravo di Repubblica, il quale indirettamente, non è che voleva rispondere a Veltroni, gli fanno una domanda, magari desiderosi di avere una risposta di un certo tipo. Ma insomma, c'entra qualcosa la politica in questi episodi di cronaca, per esempio a Roma? Sentite la risposta.
Hai notato un salto di qualità anche con l'insediamento del nuovo sindaco e del nuovo governo, oppure insomma il clima politico è abbastanza indipendente da questo tipo di escalation?
Ma io francamente non credo che un governo o una giunta comunale possano favorire, questa è una subcultura che dilaga, io vorrei sapere se questi sanno effettivamente chi c'è al governo. Io credo che l'intolleranza è figlia dell'ignoranza e non della politica.
Ha 100 volte ragione Lugli, con l'analisi molto breve che ha fatto degli ultimi episodi di cronaca. Ancora Veltroni questa mattina faccia a faccia, il quale dice che Berlusconi teme il dissenso. È una cosa fastidiosa per Berlusconi il dissenso, l'opposizione. Sentite.
Guarda, il Presidente del Consiglio ha fastidio perché esiste l'opposizione, fastidio perché esistono i sindacati, fastidio perché esiste il Parlamento, fastidio perché esiste la magistratura, fastidio perché esistono dei giornalisti che non dicono quello che a lui piace. Fastidio per tutto questo.
Fastidio per tutto. Eccoci qui alle 18.47, 800 24 00 24. Impazza la crisi economica e qualcuno teme il regime in Italia, il clima soffocante, il pensiero unico berlusconiano.
Il governo ritiene che sia plausibile l'esistenza di un'opposizione in Italia o no? Ammette la possibilità che esista un'opposizione? O invece ritiene che in questo clima soffocante, in questo pensiero unico che travolge tutto, bastava ieri vedere la televisione ed era un dilagare di ministri, quegli stessi ministri che Berlusconi aveva detto qualche giorno fa non sarebbero dovuti andare in televisione, evidentemente non devono andare quando c'è qualcuno che si contrappone alle loro idee, invece possono andare sulle televisioni del Presidente del Consiglio in piena libertà. Questa è l'anomalia di questo paese.
A proposito di questo, insomma, devo dire che in questo caso Veltroni ha ragione, perché assistiamo ad una cosa abbastanza ridicola. Qualche giorno fa Berlusconi cosa aveva detto? Non andiamo più in televisione, i ministri non devono più andare in televisione, perché? Altrimenti, perché nelle trasmissioni veniamo insultati. Non so a cosa si riferisse, comunque aveva detto non andremo più, i ministri non devono più andare alle trasmissioni televisive. E a cosa abbiamo assistito negli ultimi giorni, anzi dal secondo dopo che Berlusconi ha detto questa frase? Abbiamo assistito al fatto, per esempio, domenica che avevamo il ministro dell'istruzione Gelmini a Canale 5, ospite della Perego, il ministro della pubblica amministrazione Brunetta, ospite di Giletti, insieme a due sindacalisti, a Domenica Inn, e poi naturalmente il presidente del Senato Schifani, che era invece presente alla trasmissione Monica Setta, sempre su Rai 1. Naturalmente sentiamo Schifani, che poi naturalmente si è presa con Veltroni, c'è stata tutta una polemica. Schifani che dice c'è un clima avvelenato creato da Veltroni, sentiamo.
Registro un pericolo un poco di avvelenamento del clima politico. Io ero molto contento dell'inizio della legislatura e avevo e ho riconosciuto, continuo a riconoscere a Veltroni un grande merito, quello di aver iniziato il periodo della legittimazione reciproca delle parti con il famoso incontro Berlusconi-Veltroni in occasione della ipotesi di accordo elettorale avvenuto alla Camera. In quel momento, in quell'incontro, si è dato una svolta al Paese. Poi vi è stato un avvelenamento del clima politico, dei rapporti.
Poi Veltroni ha parlato con Schifani e la cosa è rientrata. Perché in Italia non si fa mai nulla? Le discariche, i termovalorizzatori, eccetera, eccetera. Qualche verità è venuta fuori da quello che è successo oggi per quello che riguarda gli scontri di pianura che contro la riapertura della discarica lo scorso gennaio, scontri molto forti. Sentirete il PM dell'inchiesta, il quale parla del coinvolgimento di due politici locali, uno dell'opposizione e uno della maggioranza, in particolare quello dell'opposizione, un consigliere comunale dell'Alleanza Nazionale, Marco Nonno, i quali avrebbero organizzato tutta la rivolta insieme agli ultra del Napoli. Sentite.
Il consigliere comunale di Alleanza Nazionale, Marco Nonno, che è stato destinatario della misura della custodia in carcere e che praticamente ha organizzato questi moti, diciamo, per impedire l'apertura della discarica. Pur partendo da posizioni politiche contrapposte a quello di Nonno, l'assessore comunale, almeno per alcuni giorni nella fase iniziale, ha dato un contributo molto rilevante a questa fase organizzativa dei blocchi e delle attività di contrapposizione sul territorio all'intervento delle forze dell'ordine per l'apertura della discarica.
Perché in Italia non si fa mai niente? Due esponenti delle istituzioni, naturalmente poi le accuse vanno verificate, per carità, comunque insomma, due esponenti dell'opposizione, uno un assessore di un comune e l'altro un consigliere comunale dell'opposizione dell'Alleanza Nazionale, Marco Nonno, insieme per organizzare con gli ultra del Napoli ad altri elementi, forse della Camorra, eccetera, eccetera, l'opposizione, le manifestazioni in piazza, in parte anche violente, contro la riapertura della discarica di pianura. Gabriele da Milano, buonasera.
Buonasera,
dica.
Complimenti per la trasmissione. Niente, ha ragione Veltroni quando dice che c'è un clima pesante, ma c'è un clima pesante, e ne sono convinto, per le parole dei politici, ma di tutti, di destra e di sinistra. Cioè questo è un paese che va a rotoli per una classe politica che è scadente da una parte e dall'altra. Schifani che attacca Veltroni, Veltroni che risponde attacca Berlusconi, Berlusconi che attacca quell'altro. Ma di noi qualcuno parla? Di noi popolo, noi che li votiamo, noi che paghiamo le tasse, qualcuno paga e viene a pensare a quali siano le nostre esigenze, o si pensa a salvare Catania con 140 milioni di euro, si pensa a salvare Alitalia che è una società che è fallita, facciamola fallire in tutto il mondo, se una cosa non funziona viene chiusa.
La ringrazio Gabriele, credo che spesso le polemiche politiche siano lontane naturalmente dalle esigenze, poi ci sono i provvedimenti, ognuno ha il suo ruolo, il governo e l'opposizione, però il dibattito pubblico spesso è su temi allucinanti secondo me, come in questi ultimi giorni sulla dittatura e sul razzismo. Alessandro Davarese, buonasera.
Buonasera Cruciani, vorrei un suo commento, un suo parere. Ah, un fatto che mi è venuto in mente. Sei mesi fa tutti i giornali erano pieni di titoloni in cui si diceva che lo straniero era colui che importava la criminalità in Italia e si additava allo straniero come il male assoluto. È chiaro che sei mesi dopo, io non credo, a prescindere, che lo straniero era il male assoluto. Sei mesi dopo ci ritroviamo gli stessi giornali a dire l'Italia è diventata razzista. Ora, io appunto, come ho detto prima, non credo che gli stranieri siano il male assoluto e non credo nemmeno che in Italia siamo diventati tutti razzisti. Non è che stiamo urlando come al solito le notizie quando sono comunque cose molto, ma molto, ma molto più piccole di quello che realmente sono. Vorrei un commento da lei.
Sì, Alessandro, guardi, certamente in campagna elettorale, ma non solo in campagna elettorale, qualcuno ha speculato sul bisogno di sicurezza che c'è in Italia. Su questo non c'è dubbio, però sono due cose molto diverse, la questione della sicurezza e la questione del adesso di chi grida al razzismo. La ringrazio. TG3.
Crollano le borse, Milano perde l'8%, peggior ribasso dagli anni 80, il fondo anticrisi divide l'Europa, la situazione all'esame dell'Ecofin. Berlusconi, leader europei adotteranno misure per mantenere stabilità e tutelare i risparmiatori, il premier a Berlino incontra la Merkel. Veltroni, totalmente sbagliata l'analisi del governo sulla crisi e le conseguenze in Italia, il premier fa propaganda e non tollera l'opposizione. La procura di Milano chiede 13 anni per Callisto Tanzi, ex patron della Parmalat, l'accusa aggiottaggio e concorso in falso. C'è una testimone nella vicenda del giovane ghanese picchiato dai vigili a Parma, intervistata da chi l'ha visto, dice lo hanno aggredito. Oltre 30 arresti per gli incidenti durante le proteste di gennaio contro la riapertura della discarica in manette ultra e due politici locali. L'incredibile storia dell'aeroporto di Agrigento, il progetto è già costato 5 milioni di euro, ora l'ENAC lo boccia, troppe colline. La crisi economica arriva anche a Hollywood, Spielberg lascia la Paramount, i suoi prossimi film saranno prodotti dagli indiani di Bollywood.
E tra le notizie da commentare oggi c'è sicuramente una piccola svolta nella vicenda interminabile di Parmalat con il PM, con la procura che ha chiesto 13 anni per l'ex patron di Collecchio perché, per la sua gravità, si tratta di aggiotaggio irripetibile. Sentiamo i titoli di Sky.
Lunedì drammatico per le borse mondiali, Europa al tappeto, affonda Wall Street.
Impicchiata anche Milano, il Mibdel perde oltre l'8%.
Crisi Unicredit, profumo a Sky TG24, tracollo mai visto ma la nostra banca reggerà.
Berlusconi, ogni misura necessaria dai leader dell'Unione Europea, divisa sui fondi di garanzia.
E sulla crisi l'opposizione attacca Tremonti, nel 2003 era favorevole ai mutui subprime.
Il Papa e la crisi finanziaria, i soldi svaniscono, la parola di Dio no.
Crack Parmalat, a Milano il PM chiede 13 anni di reclusione per Callisto Tanzi.
Rifiuti e discariche ultra e politici locali in manette per gli scontri a pianura.
Tre medici per un Nobel, fra loro Luc Montagnier per le sue ricerche sull'AIDS.
Calcio, Juve e Roma in crisi, in discussione le scelte di Ranieri e Spalletti.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, alle 19:23, 800 24 00 24, secondo il leader dell'opposizione Veltroni, la colpa della crisi, dei mercati, eccetera, eccetera, dei mutui, è tutta della destra e si riferisce ad una destra generale. Non so se si possano mettere insieme tutte queste persone, però parla di Berlusconi, parla di Bush, addirittura torna a Reagan, sentite.
La cosa che è insopportabile è che gli stessi che erano i teorici della deregulation adesso sono i teorici dell'esatto contrario, e cioè sono i teorici della nazionalizzazione dell'economia, mm-hmm. del ritorno dello Stato mm-hmm. che deve comprare le banche, cioè di un'idea al tempo stesso opprimente che si sposa con questa idea, diciamo, democratica della quale abbiamo parlato prima, in un mix che rischia di essere veramente molto inquietante. La responsabilità di questa crisi è della destra. Non parlo ovviamente solo della destra italiana, anche se la destra italiana ha esattamente seguito senza nessuna distinzione queste filosofie e queste culture, è della destra, del reganismo prima e ora della sua, diciamo, dimensione più recente, quella della presidenza Bush, che lascia il mondo in una situazione veramente drammatica nella quale ciò da cui bisogna partire è la grande questione sociale.
E poi il razzismo, perché insomma questi sono i cavalli di battaglia in queste ore da parte dell'opposizione, in questa situazione in cui tutti quanti siamo preoccupati per la crisi finanziaria, il razzismo, l'ondata di razzismo che c'è in Italia, che è una cosa grave perché, insomma, come sapete, Veltroni già nei giorni scorsi l'aveva fatto, mette insieme una serie di episodi dalle cronache per dire in Italia c'è una grande emergenza, un'emergenza su cui la maggioranza specula, anzi creata in parte dalla maggioranza, è comunque una maggioranza che copre i razzisti. Sentite.
C'è un clima molto pesante in questo paese, c'è un clima in cui il governo si sente al potere, non al governo. La campagna che stanno facendo in queste ore, che nega ciò che tutti hanno visto, ne ha parlato il Papa, ne ha parlato il Presidente della Repubblica, c'è stata una sequenza di fatti di violenza, di intolleranza, di razzismo. Un ragazzo ucciso perché aveva rubato, pare, una scatolina di biscotti al grido di bastardo negro, ragazzi picchiati in ragione del colore della loro pelle. Ogni giustificazione è una... è un sostegno al razzismo e io ho il dovere di dirlo perché, guardi, a me non importa nulla se i sondaggi in questo momento dicono che è più popolare dire il contrario. C'è un'ondata di razzismo e di xenofobia che viene tollerata dalla destra, che dà a questo delle coperture.
Che dà a questo delle coperture, va bene. Un cronista di Repubblica, un cronista di Nera, anche uno scrittore, Massimo Lugli, interrogato da Micromega sulla questione del razzismo, c'è una precisa domanda, ma insomma, cioè, esiste questa ondata di razzismo? Soprattutto la politica c'entra qualcosa? Il nuovo sindaco di Roma, il governo di destra hanno un peso in questa ondata di razzismo, posto che questa ondata di razzismo esista? Sentite come risponde.
Hai notato un salto di qualità anche con l'insediamento del nuovo sindaco e del nuovo governo, oppure insomma il clima politico è abbastanza indipendente da questo tipo di escalation?
Ma io francamente non credo che un governo o una giunta comunale possano favorire, questa è una subcultura che dilaga, io vorrei sapere se questi sanno effettivamente chi c'è al governo. Io credo che l'intolleranza è figlia dell'ignoranza e non della politica.
Ha ragione, certamente, Massimo Lugli. Il caso della donna di colore, credo somala o etiope, fermata a Fiumicino, che accusa di essere stata maltrattata da parte dei poliziotti della polizia aeroportuale di Ciampino, anzi dell'aeroporto di Ciampino a Roma. La cosa, come sapete, c'è stata una reazione molto forte da parte del ministro degli interni, che dice che ci sono gli estremi addirittura per portarla in tribunale perché ha dichiarato il falso. Due versioni contrapposte, quella di Amina, appunto, questo è il nome della signora, e la polizia di Ciampino, della signora somala e la polizia di Ciampino. Sentite come, e insieme c'è anche una speculazione politica come al solito, sentite come l'ex presidente della Repubblica Cossiga se la prende su questo argomento con Di Pietro, il quale aveva detto: beh, secondo me da ex poliziotto dico che certi abusi sono possibili. Cossiga.
Presidente Cossiga, il ministro dell'Interno Roberto Maroni si è costituito parte civile per la presunta aggressione e discriminazione nei confronti della cittadina somala. Lei che cosa ha da dire?
Io l'avrei sconsigliato, perché non mi meraviglierebbe che il procuratore della Repubblica di Roma arrestasse lui, tanto per non fare l'antirazzista. Le cose sono totalmente diverse da come anche le ha raccontate l'ex poliziotto Antonio Di Pietro, che ignorante era come poliziotto, ignorante era come magistrato e ancora più ignorante, demagogo e come politico. E che si dovrebbe vergognare, dopo che è diventato magistrato per i soldi che gli ha dato la polizia, di parlare contro la polizia.
Beh, questa volta devo dire che Di Pietro si era limitato a dire che gli abusi da parte della polizia sono possibili, parlo da ex agente, non aveva detto nulla di così pesante nei confronti dei poliziotti di Ciampino. Chiudiamo con quello che è accaduto oggi a Pianura, anzi con quello che era accaduto a gennaio a Pianura. Ci sono stati degli arresti e sembra che tutto sia stato organizzato anche dai politici, sto parlando della ribellione contro il termovalorizzatore, anzi contro la discarica, credo, di Pianura, e con incidenti annessi. Proprio secondo i magistrati, due politici avrebbero organizzato la ribellione, uno dell'opposizione, Alleanza Nazionale, Nonno si chiama, un consigliere comunale, un altro invece un assessore della maggioranza di centro-sinistra. Poi uno si domanda perché le cose non si fanno in Italia, perché opposizione e maggioranza in un piccolo comune speculano naturalmente sul consenso della gente. Sentite.
Il consigliere comunale di Alleanza Nazionale, Marco Nonno, che è stato destinatario della misura della custodia in carcere e che praticamente ha organizzato questi moti, diciamo, per impedire l'apertura della discarica. Pur partendo da posizioni politiche contrapposte a quello di nonno, l'assessore comunale, almeno per alcuni giorni nella fase iniziale, ha dato un contributo molto rilevante a questa fase organizzativa dei blocchi e delle attività di contrapposizione sul territorio all'intervento delle forze dell'ordine per l'apertura della discarica.
Subito gli ascoltatori, iniziamo da Milano. Emanuela, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Niente, io praticamente mi riferivo al discorso di Veltroni, che secondo me ha perfettamente ragione su quando dice che questo risultato è imputabile alla politica di destra, che in generale così pervade sia gli Stati Uniti che noi. Insomma, nel nostro piccolo io non credo che sia lontano il tempo, che tutti ci ricordiamo quando Berlusconi diceva ad esempio che evadere in certe circostanze era giusto, no? Io non credo di essere la sola a ricordarmi.
Ma scusi, adesso, per carità, non voglio stare a questionare su quella frase di Berlusconi. Ma che c'entra con la crisi economica questa cosa?
E che c'entra che c'è mentalità
per crisi finanziaria.
I furbetti del quartierino, furbo, praticamente c'è come concetto di base che è alla destra, che c'è uno sviluppo praticamente infinito. Invece, come lo dice anche Galbraith nel suo libro del 29, il grande crollo, il sistema è finito e a un certo punto impazzisce. E invece questi qui continuano a fare questa roba.
Va bene, Emanuela, la ringrazio, buona serata. Massimo, provincia di Caserta, buonasera.
Buonasera, dottore.
Dica.
Allora, io volevo fare un'osservazione su un aspetto che è stato un pochettino forse trascurato per quanto riguarda la crisi economica che si sta attraversando in questo momento a livello mondiale, europeo, chiamiamola come vogliamo, voglio dire. Io vorrei sottolineare il fatto che si sta creando un grossissimo precedente, pericolosissimo precedente, dovuto al fatto che questo grosso ciambellone di salvataggio che viene buttato in mare per dove far aggrappare vari istituti bancari che per delle scellerate direttive aziendali ci hanno portato in questa situazione, voglio dire, può creare un clamoroso e pericoloso precedente dovuto al fatto che gli istituti bancari hanno gli stessi uguali diritti e doveri che hanno i singoli cittadini. Ne porto un esempio banalissimo, però per quanto mi riguarda può essere emblematico. Cioè, se mettiamo per ipotesi che io non riesco a pagare il mutuo per la casa, nessuno corre in mio aiuto, la banca si prende la casa, se la prende, tranquillamente se la prende. Io non credo che sia la stessa cosa. È vero che è necessario porre rimedio ad una situazione globale veramente pericolosa ed angosciante.
Cioè, lei è dell'idea, però, diciamo, degli iperliberisti americani che sostengono che i salvataggi da parte dello Stato sono sbagliati e che invece un bel fallimento si esce meglio dalla crisi con un bel fallimento.
Io pongo a lei questo quesito, lo pongo a lei perché lei è il mio interlocutore adesso, ma lo potrei porre a chi di dovere. Cioè, se io non pago la casa e la mutuo per la casa, chi è che viene in mio soccorso? Non credo di avere diritti minori, cioè nello stato di diritto attuale. Non
sì, ho capito, il problema è che l'idea
diritti minori delle banche,
ho capito bene,
sono degli istituti privati.
Sì, no, ho capito Massimo, l'idea è che naturalmente l'idea di fondo che c'è è quella che salvando, tra virgolette, diverse banche si salva magari anche il suo mutuo, tanto per fare un esempio. Non sto dicendo che è giusto farlo, sarei anche dell'idea di alcuni esponenti ancora liberisti americani che forse si esce meglio da una situazione complicata con alcuni fallimenti e senza l'intervento dello Stato, però l'idea di fondo è quella. La ringrazio Massimo. Andiamo a Bari, Antonio.
Buonasera
Antonio.
molto insomma alla situazione economica e quindi sulla crisi dei mutui e delle banche americane. Ecco, vorrei fare chiarezza su una cosa che si pubblicizza molto sulle reti Fininvest, che la costituzione di un fondo di garanzia a livello europeo sia una proposta di Berlusconi. Io vorrei fare una correzione su questo: la proposta è di Sarkozy, poi Berlusconi in un certo senso la condivide, però viene bocciata dalla Merkel, perché dicono che insomma andremo in controtendenza a quella che è stata un concetto di economia liberista in America e in Europa. Ecco, però questo per quanto riguarda, per stare al tema. Però c'è un pezzo fondamentale, una domanda, se lei mi può rispondere, visto che Berlusconi ha avuto sempre una considerazione della politica in senso lato, cioè di quella italiana, di quella di chi fa politica, di come gente che non si occupa delle cose concrete ma che perde tempo, io vorrei chiedere a lei e vorrei chiedere direttamente a lui come mai lui perde così tanto tempo in politica.
Guardi Antonio, non lo so, non è una domanda, insomma, è una considerazione più che una domanda. La ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Verona. Franco, buonasera.
Buonasera. Io volevo tornare un attimo sul discorso di Veltroni,
sì,
che si stupisce, diciamo che dà la colpa alla destra per i problemi che ci sono attualmente.
Sì, a parte non l'ho capita questa cosa, semplicemente perché ha dimenticato che per 8 anni c'è stato Clinton, per esempio, in America, per cui francamente è una polemica che non riesco a capire nemmeno nei suoi termini essenziali.
Ma io dico però che comunque, essendo all'opposizione, cavalcare questo cavallo mi pare la cosa migliore. Del resto ha imparato bene la lezione che ha avuto Berlusconi. Quando era al governo Prodi, qualsiasi cosa venisse fatta era detta, e tutte le colpe e tutti i problemi che c'erano nel paese, dagli immigrati ai problemi economici, erano colpa del governo. Quindi non vedo perché adesso non dovrebbero fare la stessa cosa.
Sì, no, Franco, lei ha ragione, è così. Quando Berlusconi era all'opposizione nei 2 anni, e poi è stato sempre così per tutte le opposizioni, dal 92, dal 94 in poi, tutti i guai possibili, tutti i disastri possibili dell'Italia, veri o presunti, sono stati sempre addebitati al governo in carica, che portava al disastro il paese, il clima cupo, l'occupazione delle istituzioni. È stato sempre quello che tutte le opposizioni hanno detto, non ce n'è stata una diversa dall'altra. Marco ci chiama da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Sono Marco 40, chiamo da Roma, e vorrei raccontare un episodio che è successo con me, con un Veltroni, a Roma, al Teatro Copernica, lunedì scorso, su un incontro sulla scuola. Io sono un docente, insegno violino alle scuole medie,
sì,
e sono anche un iscritto al PD. Mi è capitato di sentire la frase da Veltroni: l'opposizione. Scusate che c'è mio figlio che mi parla.
Sì, succede sì. a quest'ora sì. Succede. Quanti anni ha?
C'ha 5 anni, infatti, tra l'altro. Proprio, io sono elettore, insomma, sono iscritto al PD, mio figlio ha 5 anni, il prossimo anno dovrà andare alle elementari, quindi ero molto interessato a seguire questo incontro con Veltroni sulla scuola. E mi è successo questo, che Veltroni stava dicendo, Berlusconi vuole educare,
sì,
i ragazzi ormai non più con la scuola.
Ah, ma lei Guido 40 è un vecchio.
Sono Marco 40.
Ma
sì,
quello che è finito sui giornali per aver battibeccato con Veltroni, no?
Sì, quell'incontro. Sì, esattamente. Io... Sì, in effetti alla fine sembrava che non riesco a dirlo, e sembra questa cosa, ma in realtà io sono un iscritto, mi occupo anche di lampi partigiani italiani, perché ho avuto uno zio ucciso nel 44.
Insomma, uno di sinistra, di formazione di sinistra.
Sì, formazione di sinistra, ho cercato di dirgli che è importante che ci sia un cambiamento. Tra l'altro, in maniera un po' così buffa, hanno chiesto anche altri giornali questa notizia. È uscita oggi un'intervista sul Riformista, dove io dico solamente che vorrei un paese più liberale, dove ci sia un'informazione più libera, più concorrenza.
Noi senta, di questo tipo di opposizione che sta facendo Veltroni, la domanda giusta per lei, in queste ultime settimane, la dittatura, il clima cupo, il razzismo, lei che è elettore del Partito Democratico, è convinto di questo tipo di opposizione?
Io come docente, come persona di sinistra, come iscritto a un partito che vuole avere una maggioranza, posso dire certamente i dubbi ci sono tantissimi sulla questione. Io penso che una radio come voi, parlare di questioni di libertà di mercato sono cose importanti, parlare di liberalismo è una cosa importante, quindi il dubbio non è importante, i termini, è importante se c'è un'opposizione in questi anni oppure una formazione politica, tutti, lei anche direttore di questo giornale, di questa radio,
che non lo sono comunque.
Vabbè, scusi,
sì, no, ho capito. Allora,
cioè, che tutti capiamo che non è più il problema di dittatore o no, è il problema di libertà. Bisogna trovare più concorrenza e l'informazione si è bloccata. Io la cosa che ho detto a Veltroni, tra l'altro mi ha detto Grillino, che sono io vorrei ancora fare questa domanda a Veltroni. Walter Veltroni, Marco 40, ci conosciamo da un sacco di tempo, posso farti questa domanda? Posso farti questa domanda senza apparire maleducato? Io sono un iscritto e vorrei che ci fosse un cambiamento, cioè che ci fosse una politica che chiedesse finalmente libertà di informazione.
Evidentemente quello che Veltroni secondo lei non sta facendo almeno in questi ultimi mesi.
Beh, non so, sono 2 anni che c'era il presidente della RAI, che era del PD, insieme alla parola libertà, sembra che non c'è più differenza. Allora bisogna a livello economico manca un po' di precisione, non sembra che ci sia molta precisione su queste cose.
Va bene Marco, la ringrazio molto.
Ha visto che ci sono 25 licenziamenti.
Vabbè, quello fa parte, cioè, ma male un'azienda, da qualche parte bisognerà qualcosa bisognerà fare, adesso non voglio dare ragione e torti a nessuno. La ringrazio professor Roberto Perotti, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, docente di macroeconomia all'Università Bocconi, che è in edicola, anzi in libreria più che in edicola, da qualche settimana, da qualche giorno, forse da oggi addirittura, con L'università truccata, gli scandali del malcostume accademico, delle ricette per rilanciare l'università, in Audi. E abbiamo parlato la scorsa settimana del caso di Luigi Frati, che è diventato rettore della Sapienza di Roma, che è l'università più grande d'Europa, una mega università, e ha diversi parenti, è inutile che lo ripeto, sparsi qua e là per la stessa università e anche in altre università. Non è un caso isolato, lei ne parla diffusamente nel suo libro, vero?
Sì, parlo di questo caso, di altri casi che sono probabilmente solo la punta dell'iceberg, perché documentarli tutti è molto molto difficile ovviamente.
Però lei ci ha provato a documentarli anche con dei grafici, con delle cose?
Beh sì, in una realtà molto specifica, quella della facoltà di economia di Bari, che diciamo probabilmente uno dei casi più eclatanti.
E dunque la realtà del nepotismo è perché è fondamentale? Perché qualche volta abbiamo letto degli articoli un po' di colore magari, no? E noi pensiamo che siano delle cose che in fin dei conti non hanno nulla a che fare con il funzionamento dell'università, invece lei sostiene che non è così.
Il nepotismo molto diffuso è il sintomo di una malattia molto grave. La malattia consiste nel fatto che in Italia, al contrario delle altre università e dei altri sistemi che funzionano, se io sono il rettore e assumo la nuora o il nipote, non mi succede niente, quindi nessuno ha sanzioni se assume la nuora o la suocera o il nipote. Negli altri paesi invece, se io assumo una persona incompetente, che sia mio parente o no, prima o poi i finanziamenti privati o pubblici diminuiscono e quindi alla fine ne subisco le conseguenze, e sto quindi ben attento a non assumere degli incompetenti. Questa è la differenza fondamentale. In una situazione del genere il nepotismo è la conseguenza quasi immediata.
Senta professor Perotti, il nepotismo si coniuga con il merito oppure no? Perché ci possono essere casi magari di persone che sono state assunte con questi metodi, che in teoria sono legittimi, a parte alcuni casi legittimi nel senso legali e non legittimi. Ci sono stati dei casi di concorsi truccati o presunti tali con indagini della magistratura annesse. Insomma, le due cose ogni tanto collimano oppure no? Il merito e questo tipo di selezione dei professori universitari in Italia.
Beh, non c'è niente che impedisca che il figlio di un rettore sia un ottimo ricercatore, però diciamo in generale il fatto che il nepotismo sia enormemente più diffuso in Italia, in particolare in certe realtà, piuttosto che per esempio negli Stati Uniti, la dice lunga. Questo non significa che il figlio di un rettore non possa lavorare in università, sì. È sospetto quando viene assunto e promosso nella stessa facoltà che è presieduta dal padre. Questo è molto sospetto. Se poi sono due figli a cui succede così, è ancora più sospetto. Se sono tre o quattro, insomma, uno comincia a pensare.
Senta, io non voglio dire che il nuovo rettore della Sapienza di Roma sia un bandito, un delinquente, per carità, però insomma mi ha un po' sorpreso questa cosa, cioè l'unanimità intorno al fatto che il nuovo rettore, non che sia una novità, perché diversi presidi di facoltà hanno i figli, come sappiamo, come lei scrive anche nel suo libro, è una cosa che ha sorpreso anche lei, l'elezione di Luigi Frati come rettore della Sapienza, oppure lo trova assolutamente normale per il sistema che c'è in Italia?
Non mi ha sorpreso più di tanto, era abbastanza previsto. Devo dire che questo è il terzo rettore consecutivo della Sapienza che ha uno o più figli in facoltà e nella sua stessa università. Quindi diciamo alla Sapienza questo sembra essere un prerequisito per poter diventare rettore. Quindi non mi ha sorpreso più di tanto, mi ha sorpreso il clima di impunità. Il mio rettore Frati per esempio ha celebrato le feste, la festa di nozze della figlia nell'aula magna dell'università. Una cosa del genere è una cosa della Repubblica delle Banane, in qualsiasi altro paese civile una cosa del genere non passerebbe inosservata e impunita. In Italia non è successo niente.
Un'altra cosa interessante, in una recensione del suo libro da parte di Gian Antonio Stella qualche giorno fa sul Corriere della Sera, Stella scrive che il suo libro cosa fa? Sostanzialmente mette a nudo alcuni miti che ci sono intorno all'università. Uno di questi per esempio è il problema dei fondi. Cioè si dice sempre che l'università italiana mancano i fondi, lei sostiene che non è vero.
Sì, se si guarda alla spesa media per studente, una volta si tenga conto del fatto che molti studenti in Italia non frequentano, frequentano pochissimo, se si guarda alla spesa media per professore non è più bassa che in molti paesi OCSE o industrializzati di simile livello di sviluppo. Ma la produttività scientifica è molto più bassa. Quello che però è vero è che in Italia si paga pochissimo i giovani in entrata, si paga molto con una progressione salariale enorme dovuta solo ed esclusivamente all'anzianità le persone più anziane, quindi è una spesa completamente perversa perché non premia le persone più giovani, più motivate e anche quelle più produttive, e premia invece esclusivamente l'anzianità.
Senta, le sue ricette, diciamo, per uscire da questa situazione dell'università italiana sono molto radicali, no? E dunque è difficile che vengano applicate nei prossimi anni, secondo me, o sbaglio?
È difficile perché chiaramente in una situazione del genere chi è più colpevole è quello che maggiormente beneficia dallo status quo, quindi ci sia un'enorme resistenza. Però chiaramente la ricetta principale è quella per cui bisogna far sì che se io assumo la suocera ne paghi le conseguenze. L'unico modo per farlo è che i finanziamenti devono seguire la qualità della ricerca, e può avvenire o con una finanziamento centralizzato da parte dello Stato o facendo aumentare le rette studentesche di chi può permetterselo. Entrambe queste soluzioni, sono d'accordo con lei, sono politicamente molto difficili, quindi sono molto pessimista.
Grazie professore, buona serata.
Grazie a lei.
Grazie al professor Perotti. 800 24 00 24, questa è la situazione secondo il professor Perotti, ma anche secondo me, all'interno dell'università italiana. I gradi di parentela in alcune università descritti da Perotti sono abbastanza clamorosi, se n'era parlato, ma insomma nel suo libro ci sono addirittura delle ramificazioni, come in una grande famiglia, come nell'albero genealogico di una famiglia. Andiamo a Torino, Mimmo. Mimmo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Grazie per l'opportunità che mi dà. Io volevo solo dire che è stupefacente come, nonostante i disastri sul piano finanziario internazionale che si stiano realizzando...
Un attimo solo, Mimmo, sentiamo i titoli del TG1, poi torno subito da lei.
Thank you.
Lunedì 6 ottobre 2008, una data che resterà nella memoria di risparmiatori e operatori. Le borse europee chiudono la giornata peggiore dal 1987, con cali tra il 7 e il 9%, bruciando 450 miliardi di euro. In forte ribasso anche Wall Street, i mercati giudicano finora insufficienti le strategie dei governi. Temono che l'Europa stia reagendo in ordine sparso e senza un piano comune, preoccupati per la frenata dell'economia. I governi europei continuano a studiare le mosse per fronteggiare la crisi ed il premier Berlusconi rassicura sulla stabilità del sistema finanziario italiano.
Bene, il TG1 ogni tanto prende l'abitudine di fare un titolo unico, una sola notizia sviluppata con tutti i dettagli come unico titolo. Sentiremo fra poco anche i titoli del TG5, intanto stavamo parlando con Mimmo, prego.
Sì, da alcune settimane e oggi in particolare nessuna banca centrale, nessun governo abbia preso l'iniziativa che ritengo fondamentale per limitare il panico della gente, che è quella di dichiarare ufficialmente di aver costretto le banche, pena delle pene su carattere penale nei riguardi degli loro amministratori, a dichiarare esattamente qual è il buco che loro hanno in pancia. Oggi si continua a discutere a Parigi anziché altrove di aria fritta, perché non si sa qual è l'entità del buco. Questa è la cosa che fa terrore nei riguardi di qualunque cittadino del mondo, perché la mancanza totale di controllo che c'è stata e che non doveva esserci da parte della Fed, della Banca Europea, della Banca d'Italia, della Banca di Francia e di tutte le banche nei riguardi di queste operazioni semplicemente truffaldine, come si sono palesemente dimostrate oggi. E questo è il passato. Ma perlomeno una volta scoppiato il bubone, avere il buon gusto di costringere lor signori a dichiarare i numeri reali di buco che hanno nella pancia. Stamattina io mi sveglio la mattina alle 6:15.
Sì.
Ascolto diversi telegiornali, ascolto TG1 e Canale 5. Allora, TG1 e Canale 5 ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora variavano l'importo dell'aumento di capitale dell'Unicredit. Siamo partiti da 5 miliardi e mezzo, siamo arrivati a 9 miliardi e 6. Ma che credibilità ci può essere quando si sentono queste cose? Il minimo che potevo aspettarmi stamattina era la corsa che c'è stata a vendere titoli.
Mimmo, lei ha ragione sulla mancanza di informazione, a meno che viene data al grande pubblico sulla entità reale magari del disastro finanziario, però io credo non sia facile nemmeno per esempio per gli operatori dell'informazione capirlo. Non so nemmeno se sia possibile, come dice lei, costringere le singole banche a dichiarare cosa hanno in pancia, per usare una sua espressione, dunque capire se ci possono essere pericoli o meno. La ringrazio. Saverio da Milano. Saverio, buonasera, fra poco sentiremo i titoli del TG5. Saverio?
Buonasera, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Volevo dire questa cosa, io non credo che esista un problema di razzismo, penso però che esistano due aspetti che secondo me sono altrettanto pericolosi. Uno, la questione della strumentalizzazione, quando va bene, nel senso che penso che ci siano persone che sfruttino questa situazione. Esiste sicuramente un problema di rapporto con l'altro e ci sono persone che sfruttano questa cosa. D'altro canto esiste anche però un problema di povertà sul piano culturale, nel senso che non si è capaci di stare di fronte alle cose per quello che sono. Mi viene da fare un esempio. Un paio di settimane fa ascoltavo a porta l'intervento del rappresentante sindacale della CGIL per la scuola, Panini mi pare,
sì.
E commentando la riforma Gelmini si è avventurato sul voto in condotta, sul bullismo e via dicendo. Quindi affrontando la questione non dal proprio punto di vista, rispetto alla propria competenza, ma alzando molto il tiro. Penso che fosse stato più semplice affrontare la questione sulla base dei contratti degli insegnanti, su quelli che potrebbero perdere il posto. Ma su una questione come quella,
una persona che come lavoro fa il sindacalista si è avventurato in giudizi di merito su aspetti pedagogici.
Questo purtroppo succede spesso, perché naturalmente i sindacalisti della scuola devono dire a loro anche sulla politica scolastica, oltre che sugli stipendi e sui contratti degli insegnanti. Il maestro unico non va bene, quello non va bene, quell'altro non va bene, eccetera, eccetera. Purtroppo è così.
È un altro della questione, almeno per quello che compete loro, ma non perché non debbano dire altro, ma perché le cose hanno un loro significato e un loro campo di applicazione. Penso che sia assolutamente legittimo che si possa dire: va bene, ci sono delle persone che non possono perdere il posto di lavoro, discutiamo di questo. Poi su un altro tavolo si discute un'altra questione. Penso che questa cosa del razzismo abbia a che fare anche con questo.
Cioè?
Per il fatto che le cose non possono essere affrontate per quello che sono. Esiste un problema, esiste una difficoltà, la si affronta, mentre di fatto questi problemi servono come campo di scontro per altre questioni.
Questioni politiche, questioni di scontri tra leader politici. La ringrazio, Saverio. Sentiamo il TG5, titoli.
I mercati non credono ai piani anticrisi. Wall Street parte in forte ribasso, crollano tutte le borse europee. Milano a meno 8, bruciati 444 miliardi di euro. Governi europei uniti per fermare la crisi, l'annuncio di Berlusconi. E Sarkozy, presidente di turno dell'Unione, conferma il piano a difesa di banche e risparmiatori. Il Papa sulla crisi, i soldi sono nulla, lo ricordi chi punta tutto sul successo e carriera, solo la parola di Dio è realtà solida. Al processo per il crack Parmalat, il PM chiede 13 anni per l'ex patron Calisto Tanzi. Per altre vicende, revocati domiciliari a Cecchi, Gori e Coppola. 37 arresti e 40 indagati per gli scontri del gennaio scorso a Pianura, nella protesta contro la riapertura della discarica, coinvolti ultra e politici locali. Nobel per la medicina, lo scopritore del virus HIV, Luc Montagnier, che annuncia il vaccino entro 4 anni. Premiati con lui gli scienziati Barresi-Nussi e Zurhausen.
Bene, questi titoli del TG5, sentiamo i titoli della 7, poi andiamo con Ettore.
Il piano anticrisi degli USA non convince i mercati, impicchiata l'apertura di Wall Street. Anche in Europa i listini precipitano, le borse bruciano 450 miliardi. A Milano Piazza Affari chiude a meno 8,24%, il minimo dall'87. Governi europei divisi sugli interventi per sostenere l'economia. Crack Parmalat, la procura di Milano chiede la condanna a 13 anni per Callisto Tanzi, una brutta vicenda di mafia, dicono i PM e accusano le banche. La crisi mondiale in atto dimostra l'attualità di questo processo. 37 persone arrestate a Napoli per la sommossa del gennaio scorso contro la discarica di Pianura, tra i fermati ultraviolenti del calcio e due politici locali. E nel calcio solo l'Inter mantiene le promesse della vigilia. Per Roma e Juventus è già crisi. Il presidente bianconero Coboli Gilli ammette: sì, è un momento difficile.
Allora, andiamo a Bologna. Allora, Ettore, buonasera.
Buonasera a lei. Se me lo consente velocemente una nota comunicativa simpatica. Abbiamo assistito, a mio avviso, in questi giorni a una leggerezza comunicativa della politica. Se io le dico a lei e agli ascoltatori di non pensare a un elefante rosa, credo che immediatamente la prima cosa a cui penserete sarà un elefante rosa.
Esattamente.
Quindi nel momento in cui si avvia la stagione in cui si parla di conti correnti che non sono in pericolo, si penserà che questi sono in pericolo. Io credo che questo sia stato un passaggio cruciale in questi giorni.
È una vecchia tecnica comunicativa usata per esempio da chi vuol convincere qualcuno a fare una certa cosa. Però non credo che in questo caso si sia voluto convincere i risparmiatori.
No, assolutamente. Però è simpatico pensare a questa cosa qui. Io volevo intervenire su questo. Innanzitutto volevo portare la mia esperienza personale di persona che ha vissuto sulla sua pelle il fallimento di una SIM e del conto corrente bancario ad essa collegato. Credo che in questi giorni, forse per ragioni istituzionali, si cerchi di invitare molto alla calma, ma credo che molte delle cose che sono dette non siano esatte. Il professore che è presente questa sera forse potrà commentare quello che sto per dire. In particolare bisogna dire ai cittadini che ci sono dei tempi. Ammesso che sia possibile proteggere i depositi, ci sono dei tempi. Io personalmente ho dovuto aspettare, e mi è andata molto bene, 3 anni senza poter toccare un soldo di quelli che erano depositati presso il conto corrente bancario che è della SIM che è stata posta prima in commissariamento e poi liquidazione, E posso immaginare se una persona e quelli che sono i suoi risparmi, gli unici risparmi a disposizione, non possono essere utilizzati per un periodo dai 3 ai 6 anni, nella peggiore delle ipotesi, perché ci sono tutti i tempi del riparto. Ecco, in quel periodo di tempo, non avendone la disponibilità, non so come questa persona possa...
Cioè, lei sta parlando nel caso di fallimento di banche o cose di questo tipo?
Questa è la legge. La legge prevede che c'è un tempo di circa 9 mesi per una prima, dal momento del commissariamento e della successiva liquidazione, entro cui viene rimborsato...
Sì, insomma, c'è una certa procedura, lei dice che è lunga. Dunque, quando i politici dicono proteggeremo i vostri risparmi, in realtà dicono un qualcosa di demagogico che non ha niente a che fare con la realtà. Questo lei ci vuole dire.
Esatto, questo è il primo elemento. L'altro elemento è che la legislazione bancaria protegge il singolo risparmiatore non da una crisi di sistema, ma da una crisi settoriale. Faccio un esempio, ricordiamo tutti Banca 121. È ovvio che finché il sistema bancario nella sua interezza funziona e una piccola banca regionale ha un problema, ci sono riserve per coprire, per assorbire quel bubbone. Di fronte a una crisi di sistema è matematicamente impossibile, mi spiego meglio, le banche esistono perché depositano uno, no? E prestano 5, per capirci, se no, non funzionerebbe il sistema. Matematicamente capite che nel momento in cui ci fosse un problema generalizzato non ci sarebbero, dal punto di vista bancario, e chiedo una conferma di questo al professore, riserve tali da poter garantire i risparmiatori. Quindi questo va detto. Tutte queste incitazioni alla tranquillità, nuovamente, non sono corrette e non sono veritiere.
D'accordo, Ettore, la ringrazio. Il professor Perotti non è più in linea con noi, però gli girerò le sue domande. Andiamo a sentire, mi sembra che l'ascoltatore da Bologna abbia detto delle cose interessanti e pertinenti, Francesco da Rimini, che servono anche a animare la discussione, se volete. Francesco, prego.
Sì, buonasera. Allora, io ho sentito prima Veltroni e sono rimasto allibito nel sentirlo a parlare. Pensavo che fosse una persona esperta. Cioè, io, la mia esperienza è che ci sono gli andamenti, ci sono le tensioni, ci sono gli alti, i bassi. E mantenere e fare riferimento a quello che aveva detto Tremonti nel 2002-2003 e dire, lui l'ha detto nel 2003 e non accorgersi che nel frattempo Tremonti, perché ha visto che le cose sono cambiate, ha cambiato anche la sua opinione, dire colpa della destra, a me mi sembra una cosa fuori dal mondo. Cioè, quando tu governi, e proprio questo è il tuo mestiere, devi capire prima degli altri quello che sta accadendo, come si sta muovendo il mercato, come si stanno muovendo i problemi, come si sta muovendo la gente, e ti devi adattare e devi capire, anzi devi anticipare, devi governare questi andamenti. Questo signore ci dice che nel 2003 Tremonti aveva detto questa cosa e fino a qualche settimana fa lo derideva assieme agli altri.
Sì, guardi,
non è simpatico,
ma Francesco, naturalmente ognuno ha il passato che ha, Tremonti avrà detto certe cose, Bersani avrà dette altre. Qui mi sembra che diversamente da altri paesi dove se le danno di santa ragione, poi però cercano di trovare un grande accordo comune per uscire fuori da una situazione complicata, se se ne può uscire fuori, e poi se la politica può fare qualcosa. Abbiamo visto come questo piano approvato dal Parlamento americano in realtà poi le borse se ne fregano, per cui non è nemmeno detto che un intervento si possa fare. Invece di darsene di santa ragione, bisognerebbe un po', almeno su questi temi, cercare di collaborare. Però non avviene questo in Italia e non può avvenire. Paolo da Roma.
Buonasera, io volevo solamente aggiungere un qualcosa a questi provvedimenti, diciamo, di ordine governativo a salvataggio delle banche e quindi dei risparmiatori. Cioè, il fatto che le borse non siano convinte di questi piani è, secondo me, perché non sono accompagnati da strumenti di legge, dispositivi legislativi che impediscano d'ora in avanti alle banche di fare attività extra caratteristiche. Cioè, mi spiego meglio. Cioè, adesso si è creato una voragine, un buco che va coperto con dei provvedimenti. Benissimo. Ma perché si è creato? Si è creato perché le banche si sono allontanate da quella che era la loro attività caratteristica, cioè l'apertura del conto corrente, la concessione del fido all'impresa, alla piccola impresa soprattutto, la raccolta del risparmio con strumenti non troppo complessi e quindi alla portata, diciamo, della clientela retail. Io parlo da funzionario di banca, quindi parlo anche con un minimo di competenza. Quindi è chiaro che i mercati e i risparmiatori, finché non sarà impedito a certi manager di fare attività che nulla hanno a che vedere con la banca, con la diciamo con l'attività caratteristica della banca, ma hanno a che vedere con operazioni strutturate di finanza particolare, di derivati, distanti dall'economia reale, che poi è quella dell'intermediazione tra credito e risparmio, sicuramente i mercati non daranno più fiducia a, diciamo, a questi manager che ci hanno portato in questa situazione.
Ho capito.
Voglio sapere cosa ne pensava lei.
No, sono d'accordo, anche se poi sulla valutazione da dare a tutti questi strumenti di cui lei ha parlato ci sono diverse teorie. C'è chi pensa invece che entro certi limiti facciano anche bene all'economia. Non è detto, però certamente alcune banche, diversi istituti ne hanno abusato. 20:17, prendiamo un po' di stacco, di respiro da questa vicenda della crisi finanziaria e dai vostri interventi che inevitabilmente vertono su questi argomenti, perché ho letto una cosa molto interessante questa mattina sul Corriere della Sera, ve la leggo. Col senno di poi, la parte delle indagini che riguardava il famoso bacio di Totò Riina a Giulio Andreotti si sarebbe anche potuta tagliare dal punto di vista probatorio. Ma c'era ben altro in abbondanza, lo prova la sentenza finale. Sentenza finale che afferma, va ribadito, che fino al 1980 l'imputata aveva tenuto una serie di comportamenti tali da configurare il reato di associazione a delinquere. Scambi di favori, incontri con esponenti mafiosi, prima e dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione Sicilia, un uomo politico onesto che con la mafia non voleva avere niente a che fare, puntini puntini. Bacio o non bacio, c'era comunque un problema e noi della procura con le nostre indagini lo avevamo individuato, ma tutto questo è stato cancellato, stravolto. Sono parole di Giancarlo Caselli, presente all'interno del libro che esce domani in libreria, di Massimo Franco, che saluto, giornalista del Corriere della Sera. Ciao Massimo.
Buonasera a voi.
Eccoci qui, il titolo è Andreotti, la vita di un politico, la storia di un'epoca Mondadori. Allora, ci sono delle novità su una vicenda che comunque appartiene al passato, ma che certamente gli italiani non hanno dimenticato e che ha segnato un'epoca della nostra storia politica, cioè il famoso bacio a Totò Riina. Ora Caselli cosa dice? Da una parte rivendica, perché questo ti ha detto nell'intervista che ha fatto, comunque nel colloquio che ha avuto con lui per questo libro, rivendica tutta quell'indagine, anche paradossalmente alcune vicende finali processuali, e nello stesso tempo ammette che quella prova che venne portata poteva essere tagliata e che ha nuociuto in realtà all'indagine. È così?
Sì, è così, lo dicono sia il procuratore Caselli, sia il procuratore Loforte, sia il procuratore Natoli, e devo dire che mi pare una scelta coraggiosa quella di ammettere questo dopo diversi anni, perché in fondo le cose potevano essere lasciate così com'erano, ma evidentemente questa storia del bacio, alla quale appunto, come giustamente dicevi, nessuno credeva fino in fondo, fin dall'inizio, beh, evidentemente appunto pesa come un fardello su questo processo e sull'esito di questo processo, che ricordiamoci ha avuto un finale un po' da purgatorio, nel senso che Andreotti è stato assolto per tutto il periodo successivo al 1980 e sì, per il periodo che andava fino all'80 invece il reato è stato prescritto. In realtà è una cosa abbastanza clamorosa questa del bacio, perché al di là del ruolo che senz'altro possono avere avuto i giornali, però effettivamente era diventato un po' il simbolo di questa connivenza o di questa complicità fra Andreotti e la mafia. Sapere adesso che gli stessi magistrati erano un po' perplessi, beh, insomma, qualche domanda ce la suggerisce.
Sì, assolutamente, perché tra l'altro, per carità, ci crediamo a Caselli quando dice che dubitavano all'epoca di questa prova del bacio, ma sul fatto che fosse obbligatorio a quel punto metterla agli atti,
sì,
su questo
spiegano che tecnicamente non si poteva escludere. Il problema magari è quando inserisci una simile prova in che modo lo fai. Il problema è che mi pare che allora fu motivata con grande forza,
esatto,
la cosa del bacio, e questo naturalmente oggi provoca un po' di sconcerto.
E un'altra cosa che nel tuo libro rivendica Caselli intorno ad un episodio della vita di Andreotti, non è che il libro di Massimo Franco è un libro sulla vicenda processuale di Andreotti, è un
per
libro che affronta tanti passaggi della storia di un'epoca, dell'Italia, che è quella segnata dalla presenza del senatore a vita di Giulio Andreotti, rivendica Caselli il fatto mi ha colpito molto una frase: so che è passata l'idea che il senatore Andreotti abbia vinto, in realtà lo dice Natoli, però insomma credo che è una cosa che venga condivisa anche da Caselli. E c'è una rivendicazione, nonostante quella che appare come una sconfitta, invece quasi di una vittoria, no? Questo resta nel fondo una anche l'ostilità personale tra i due personaggi, tra Caselli e Andreotti, che è rimasta.
Ma credo che resti in modo molto profondo, e devo dire anche che in questa dichiarazione del procuratore Caselli, come degli altri procuratori con i quali ho parlato, ci sia in qualche modo la percezione di avere perso, comunque che nell'opinione pubblica sia passato questo. Ma devo dire anche che in fondo questa storia del processo, l'epilogo, fa parte di una delle vite di Andreotti raccontate in questo libro. In realtà oggi credo che Andreotti tenda ad archiviare quel periodo e tenda anche forse un po' a dimenticarlo, perché credo lo ricordi con grandissima amarezza.
Assolutamente, grazie a Massimo Franco, buona serata, andiamo a Mitra, Milano, buonasera.
Buonasera, senta, io sono straniera, vivo qui da più di 30 anni credo, sono partita da Roma, poi Firenze, poi Milano, ad oggi.
Di dov'è lei, di che origine?
Iraniana. Ad oggi non ho mai visto un solo momento di razzismo.
Cioè non ha subito una sola...
Assolutamente, né io né i miei familiari. Certo che io ho sempre rispettato le usanze del paese, non posso pretendere di arrivare in casa d'altri e pretendere che cambino, non so, che tolgano i crocefissi dalle scuole, piuttosto che è evidente che se uno comincia a imporre la sua cultura a casa di altri, le persone si esasperano, perché l'italiano veramente tutto è fuorché razzista. Niente, volevo giusto dire.
La ringrazio di questa testimonianza. Non è la prima volta che riceviamo telefonate da parte di cittadini iraniani, siamo molto contenti naturalmente. Qui non c'è il colore della pelle a segnare magari una distanza, però è significativo quello che ci racconta l'ascoltatrice. Andiamo a sentire un ascoltatore dalla provincia di Cremona, Giulio. Buonasera Giulio.
Buonasera dottor Cruciani.
Prego.
Grazie per l'opportunità.
Grazie a lei di averci chiamato.
Ascolti, io sono un sottufficiale di polizia.
Sì.
Vorrei veramente stigmatizzare questi giornalisti o pseudotali che con i loro interventi cercano di denigrare a più non posso le forze dell'ordine.
A chi sta pensando? Scusi,
ma in generale, cioè, guardi, io la stimo molto lei, perché non ho mai capito che partito è, per quello la stimo molto. Comunque a prescindere da quello, cioè, poi mi piace perché quando è contro qualche cosa lo dice chiaramente senza nessun profilo politico. Comunque ci sono tanti suoi colleghi che, per esempio, le faccio un esempio che è alla base di tutto, quando c'è stato questo presunto, adesso passerà la magistratura a stabilire se è vero o non è vero, questa perquisizione a questa persona extracomunitaria, trafficante è già stata denunciata per traffico di sostanze stupefacenti, cose del genere.
Sì, anche se sulla sostanza in oggetto il CAT si potrebbe discutere a lungo. Comunque, insomma, c'erano delle indagini sulla persona per un traffico di questo CAT.
Certo, però è sancito dal TUPS che si possono fare queste perquisizioni, diciamo. A prescindere da questo, io non entro nel merito, poi sarà la magistratura che stabilirà se era lecito o non lecito. Però trovo quanto vergognoso che dei giornalisti che tramite i loro giornali che percepiscono una media di 10 milioni di euro all'anno di sovvenzioni dello Stato, prima di appurare delle notizie se sono vere o se sono false, sbattino un mostro in prima pagina. Io le porto una testimonianza di una persona che ha 32 anni, che è sulla divisa, che è in mezzo alla strada, e le posso assicurare con tutto il buonismo del caso che io ho precedenti lunghi che mi possono supportare le mie parole. Ho preso ingiurie a destra ma anche a sinistra, in centro. Non c'è stato un giornalista che si becca di bestia delle linee con le culatte più o meno larghe sulla sedia, quantomeno a mettere in dubbio delle altre persone e tenere a cuore le forze dell'ordine.
Ah, guardi Giulio, però secondo me il problema riguarda, al di là delle espressioni che adesso lei ha usato, io credo che il problema riguardi alcuni giornalisti, alcuni giornali che su questa questione del razzismo speculano per dipingere un'Italia che non esiste. Guardi che non se la prendono tanto con la polizia in realtà, poi la polizia è protagonista di alcuni episodi perché è lì sul posto, ma non è che se la prendono con i poliziotti, vogliono dare l'idea che l'Italia sia in preda al razzismo più sfrenato eccetera eccetera, e di conseguenza utilizzano la polizia per questo ragionamento, ma non è che ce l'abbiano con la polizia, capito?
Sì, indubbiamente, però quantomeno lei mi risponda con tutta sincerità. Io trovo che, come del resto fa anche lei, spesso volentieri, prima di dare delle notizie, sì, queste notizie vengono date con le molle, prima di accusare le persone.
Sì, guardi Giulio, in realtà, ripeto, abbiamo assistito negli ultimi giorni al fatto che si sono messi in fila alcuni episodi, tra l'altro molto dubbi, alcuni, eccetera, sotto la casella razzismo, e dunque qualsiasi cosa accadeva che veniva fuori anche a mesi di distanza, come il caso di Ciampino, per esempio, veniva inserito sotto questa casella, e dunque poliziotti, vigili urbani, bulli di quartiere, tutti quanti razzisti, perché l'Italia è in preda a un fenomeno di questo tipo. Andiamo verso la conclusione, allora sentiamo subito i titoli del TG2 e poi gli altri ascoltatori.
Una giornata drammatica per le borse mondiali, tutte a picco, in Europa persi quasi 450 miliardi, Milano giù dell'8% in calo, Wall Street. Nuove assicurazioni dai leader europei pronti ad adottare tutte le misure necessarie, Berlusconi incontra la Merkel e ribadisce nessuna perdita per i risparmiatori. Il Papa sulla crisi economica, i soldi non bastano a costruire il futuro. Al TG2 il Cardinale Martino annuncia entro dicembre l'enciclica sulla globalizzazione. 13 anni di carcere per Callisto Tanzi, la richiesta a Milano per il crack Parmalat. Dura l'accusa, è come una vicenda di mafia, nessuna attenuante per l'ex patron dell'azienda. Secondo gli scienziati, un mammifero su quattro è a rischio estinzione, in pericolo tra gli altri tigri, gorilla, orsi polari. Tra le cause, inquinamento, cambiamenti climatici, habitat minacciati.
Eccoci qui, andiamo subito a Tivoli. Ciro, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io chiamavo in merito a questo nuovo modo di fare opposizione di Veltroni rispetto alla campagna elettorale. Avendo seguito la campagna elettorale in quanto indeciso, no? E quindi all'ultimo ho scelto il Popolo della Libertà perché per l'esperienza drammatica di Prodi ho deciso in questo senso. Adesso vedo che Veltroni, mentre durante la campagna elettorale era un buonista, quindi aveva fatto anche ben sperare in una sinistra diversa, no? In un'opposizione un po' più costruttiva. Pronto?
Sì, la sento.
Una sinistra un po' più costruttiva rispetto a quella distruttiva del radicale, che poi alla fine ha avuto quello che meritava, secondo me. Quindi andava anche a mangiare presso le abitazioni. Sembrava una persona molto vicino alla gente. Oggi, probabilmente per riempire la piazza del 25 ottobre, quando avrà la sua manifestazione, sta sbagliando in un momento critico per il mondo, non solo per l'Italia, in cui mi riferisco anche a quel cartello di quella ragazza che lavora all'Italia, riferito a Berlusconi: manderesti tua figlia a lavorare per 600 euro? Questa è una domanda che dovremmo fare a tutti quelli che sono in Parlamento, non solo a Berlusconi, e anche ai sindacalisti. In un momento difficile in cui bisogna, come diceva lei prima, e sono molto d'accordo, essere uniti e superare insieme questa fase delicata, perché chi è come noi stipendiato e quindi dipendente attraverso un momento molto difficile.
Ma anche gli altri, non è solo i dipendenti.
Sì, sicuramente, però per chi ha uno stipendio di 600 euro, 900 euro, credo che ha una difficoltà diversa a chi ne ha 20.000 a fine mese. Quindi è un po' questo è il metro di giudizio. In questo momento, avendo un capo di governo che conosciamo bene, speravo in un'intelligenza particolare di Veltroni, e quindi
Ciro, ho capito bene, la ringrazio. Intanto Berlusconi dice qualche minuto fa che è auspicabile un accordo con Lufthansa, riprendendo la vicenda di Alitalia. Andiamo a sentire Antonio dalla provincia di Brindisi, velocemente. Antonio, dica.
Sì, salve a tutti. E niente, per quanto riguarda il discorso del signore di prima, dell'ascoltatore, del buco in pancia, delle banche che dobbiamo sapere, eccetera. Intanto i bilanci sono pubblici a tutti, quindi ognuno va dove deve andare, su Cerved, eccetera, senza fare pubblicità, e se lo trova e vede il bilancio. Poi sta a lui quantificare quanto può essere rischioso quel bilancio di quella banca o meno. Però il discorso è sempre il solito, che si fa strategia di panico Quindi che succede? Che la gente che ha i soldi in banca, che viene monitorata e informata male, chiaramente ricrea il panico di andare a prendere, a fare. E la banca non è nient'altro che un sistema, un'azienda, prende e dà. Quindi se tutti
ancora il panico per i risparmi in banca non c'è, speriamo che non ci sia, insomma.
Sì, però se continuano a dare questa informazione o i radioascoltatori dicono che c'è stata un buco enorme, già si crea, cioè,
sì, ho capito, lei teme l'effetto panico, questo è sempre importante non esagerarlo. La ringrazio, Francesco, provincia di Caserta, per concludere velocemente.
Sì, buonasera. Voglio ringraziare che mi avete dato questa possibilità.
Sì, però Francesco deve essere veloce, sì, perché davvero siamo già in ritardo.
Voglio dire semplicemente, si parla tanto di camorra, di battere la criminalità, sì, e il taglio allo Stato, ma io sono un operatore metalmeccanico, lavoro in la Yarsilta di Castel Monferrato, dove 5 anni fa assunti 200 persone e dopo neanche 3 settimane siamo andati in cassa integrazione. Questi signori si sono fregati e si fregano ancora.
Vabbè, Francesco, guardi, non so di cosa sta parlando, se vuole ne parliamo meglio domani. La Zanzara @radio24.it, ci sentiamo domani alle 18:30.